Fat Girl, sono le 8:23, le 13:23 per chi ci ascolta in replica. Vi abbiamo preannunciato un collegamento con Francesco Agus, coordinatore dei progressisti. Buongiorno Agus, benvenuto a Radio
Buongiorno.
X.
Buongiorno.
Allora, voi siete una delle forze che si sono, diciamo, dissociate dalla scelta del cosiddetto ex Campolargo, cioè PD 5 Stelle prevalentemente, la scelta di Alessandra Todde. Insomma, ci state regalando ogni giorno con questo inizio di campagna elettorale emozioni fortissime. La giornata di ieri passerà alla storia.
Ma alla fine ci dimenticheremo tutto, credo, come sempre accade. Io racconto un fatto, che alla presentazione delle liste mancano circa 3 mesi. All'elezione ci separa più di 3 mesi. E 3 mesi prima di fare le elezioni politiche, quindi quelle che hanno visto
la vittoria di Giorgia Meloni,
il centrodestra con il centrosinistra spaccato, PD e 5 Stelle erano migliori amici, sostenevano lo stesso governo, e avevano ministri all'interno di quel governo, e tutto lasciava pensare che il Campolargo si sarebbe presentato alla fine di quella legislatura unito. In 3 mesi si è stati capaci.
È cambiato il mondo.
Far cadere un governo e andare alle elezioni divisi. Nel mentre il Partito Democratico ha cambiato alleati 2 volte. Ha stipulato il 1 di agosto un accordo con Azione e il 6 agosto un accordo con Sinistra Verdi, quella che ha permesso a Francesca Ghirra, fortunatamente e anche col nostro impegno,
di andare in Parlamento,
di entrare in Parlamento, certo,
che ha firmato la candidatura poche ore prima di presentare le liste.
Vedi, questo Agus parla come un senatore ormai, ha 40 anni e parla come un vecchio leone della politica, capito?
È che sento in questi giorni, ho sentito delle cose talmente assurde da meritare un ridimensionamento, perché cioè, anche nei casi recenti, io penso alle elezioni regionali siciliane, dove 2 mesi prima delle elezioni si fanno le primarie e 2 mesi dopo si va alle elezioni separati, semplicemente perché uno dei partiti
non
ha fatto un calcolo interno e ha pensato fosse meglio andare separati. Cioè, stiamo parlando di qualcosa che è ancora in divenire e che è ancora possibile portare alla ricomposizione.
Ecco, ma perché si stanno esasperando i toni in questo modo? Perché c'è questa voglia di portare all'esasperazione, che poi dopo questa cosa si ripercuote anche nel, come dire, nell'ecosistema, in quello che si percepisce per esempio sui social, commenti molto pesanti, a volte anche aggressivi, insomma gratuiti.
Io sui social ricordo benissimo persone che chiedevano la legge marziale rispetto ai 5 Stelle che avevano abbandonato il governo Draghi appena un anno fa. Quindi i social sono un indicatore dell'umore del momento, e non è... Dopodiché c'è il fatto che una ricomposizione, secondo me, è un tentativo che dobbiamo fare, che non dobbiamo abbandonare, che si può ancora fare, perché anche il conflitto acceso di questi giorni è comunque qualcosa di risolvibile, se non si continuano a fare errori politici, perché si è arrivati a questo punto perché invece di affrontare il dissenso lo si è voluto occultare, occultando il dissenso, facendo finta che non esistesse non Renato Soru, non esistesse il circolo di Iglesias,
l'alternativa, dove è andato Follesa,
sì, a presentare il suo libro, e ha trovato un umore che non è quello che leggiamo sui social o sulla linea ufficiale dei partiti. C'è altro. Siccome quell'altro noi lo stiamo cercando di portare da mesi, stiamo dicendo attenzione, c'è una parte importante del nostro mondo che non ha capito, che non è allineata, e non sono dei passanti, a volte sono sindaci, e nemmeno sindaci dei piccoli comuni.
No.
Ora, noi abbiamo detto una cosa, che per evitare casi come quello accaduto in Molise, per farvi un esempio concreto, cioè in Molise separaste le forze politiche del centro-sinistra e il Movimento 5 Stelle erano larga maggioranza alle politiche, esattamente come è accaduto in Sardegna, alle regionali hanno perso, perché hanno scelto un candidato allevato in provetta, perché hanno fatto una fusione a freddo, perché non sono stati convincenti e perché non hanno allargato il campo. Ecco, noi abbiamo detto che per vincere occorreva fare una serie di cose: unire la coalizione, allargarla e coinvolgere le realtà locali. Ora, noi pensavamo ad avere un'unica strategia anche per Cagliari e Sassari. Non avrei mai pensato che si sarebbe arrivati alla designazione di una candidata presidente avendo a Sassari un Vietnam.
Caspita,
proprio nel suo partito. Caspita. Perché io ci siamo sentiti prima che fosse nominata e abbiamo detto: non saranno così pazzi da mettere la candidata presidente in balia di un caos come quello che si genererebbe nella seconda città della Sardegna.
Sì, di una pattuglia di giapponesi che non abbandonano la sedia e rimangono lì anche se il partito gli leva la sigla, perché sì, questo è quello che hanno detto.
A un certo punto la conclusione che sarà l'ennesima epurazione di un intero gruppo dirigente locale a pochi mesi dalle elezioni, mettendo anche in grandissimo imbarazzo tutta la candidata designata dal tavolo.
Ecco, assolutamente.
Se l'avessero fatto due giorni prima, quell'imbarazzo non si sarebbe non sarebbe ricaduto sull'intera coalizione, ecco.
Elementare, mi verrebbe da dire.
Anche nella spiegazione, io vedo che si utilizza il metodo del cherry picking per spiegare le cose. Quindi si prendono alcuni dettagli e si spiega il fatto che la designazione fosse qualcosa di trasparente, esattamente come lo si farebbe dall'avvocato. Non è così, cioè la politica è qualcosa di diverso. Noi avevamo iniziato un percorso dicendo che il nome migliore era quello capace di unire la coalizione e addirittura di estenderne i confini.
L'ha detto mesi fa anche qua a Radio X, quando si iniziava questo dibattito, che era quello il presupposto di tutta la questione, cioè di non perdere pezzi per strada.
Il risultato è che abbiamo iniziato in 19, anche se la maggior parte delle sigle non è assolutamente in grado di presentare una lista, e ora è la candidata unanime di 11 sigle.
Su questa questione del nome, diciamo, si è fatta molta polemica. Lei, che ha partecipato a quelle riunioni del Campo Largo, si è mai discusso di nomi? Si è mai entrati nel merito di varie candidature, o la candidatura alla fine era soltanto quella della Todde?
Beh, noi abbiamo le registrazioni delle trasmissioni a cui mi avete invitato,
sì,
in cui viene spiegato il criterio, cioè in una riunione sono stati portati dei criteri, criteri che si adattavano soltanto a tre candidati possibili: Batman, Gesù Cristo e Claudio Ranieri.
Claudio Ranieri era impegnato. Ranieri era impegnato.
Ranieri, no? Non si tocca, si lascia lì.
Non si tocca, sino almeno a fine campionato, non, esatto, non si può spendere in altro ruolo. Quindi poi nella riunione successiva si è arrivati a una conclusione, cioè i due partiti più importanti hanno legittimamente presentato una candidatura autorevole, proprio perché condivisa anche con i livelli nazionali. Anche questo fatto che essere anche...
Quindi non c'è mai stato un candidato del PD, per intenderci, è sempre stato un candidato congiunto.
Non solo, in quella riunione alcune forze politiche hanno provato a portare altri nomi.
Sì.
Perché la scelta deve avvenire per metodo comparativo. Sì. Cioè sul tavolo devono...
Ci dice quali erano gli altri nomi, che siamo curiosi, cioè quelli che insomma si sono
quelli
sentiti
che
un
sono
po' sui giornali.
Insomma,
cioè, no? Usai...
Graziano Mili e Mauro Usai.
Okay.
Ok.
E Renato Soru, che è stato fatto all'inizio del percorso appunto da Libero. Quindi i nomi c'erano. Sarebbe stato sufficiente metterli in discussione. La realtà è che non si è voluto nemmeno iniziare le discussioni, perché si è considerata la discussione, diciamo, qualcosa di negativo e potenzialmente diciamo, capace di generare spaccature. Ecco.
Però il risultato è anche peggio. Il risultato è anche peggio, no?
Qualunque primaria, qualunque altro metodo, sarebbe stato meglio del risultato ottenuto. Anche perché, dico, è inutile anche pensare che il problema sia Renato Soru. Soru è la febbre, anche perché se non fosse così, l'iniziativa di Palazzo Doglio di sabato scorso comunque è stato un fatto politico importante.
Sì.
È anche qualcosa di raro in questo periodo in cui le iniziative che vedo in giro
è stato un bellissimo momento di partecipazione con tantissima gente, tra l'altro molto trasversale, perché nel pubblico c'era, per esempio,
c'era un po'
tanta base del PD.
Tanta base. E poi ci sarà un altro appuntamento, ce l'ho svelato qui Graziano Milia, il 7 dicembre, questo Rinascita Sardegna, se non ricordo male il nome.
La nascita di questo nuovo movimento.
Di questo movimento, dice, anche quello forse sarà un momento importante, per quanto non vogliano candidare nessuno, non vogliano fare lista alle regionali, però sarà il momento anche lì di vedere chi c'è, chi non c'è, chi vuole e che cosa vogliono dire nell'ambito e nell'agone regionale, no?
Quello sarà un momento importante, però è un momento che, per dichiarazione stessa di Graziano, si colloca tra gli schieramenti.
Esatto.
Se io fossi un dirigente del PD, mi porrei una domanda, cioè com'è possibile che quello, quel mondo, quindi un mondo civico che governa la terza città della Sardegna, che è anche l'unica che è rimasta in mano del centro-sinistra, oggi si collochi trasversalmente e non sia dentro il nostro campo e non sia con noi a fare liste e a cercare di vincere le elezioni? Se non c'è, qualche dubbio dobbiamo porcelo, perché non c'è solo Graziano Miria. Andrea Soddu si è dato disponibile a candidarsi alle primarie.
Nuoro,
ecco, sindaco di Nuoro, quindi uno degli altri capoluoghi che è ancora guidato, non è guidato dal centrodestra, ecco, mettiamola così.
E con Usai come sono i rapporti del vertice con Usai?
Io ho letto il documento approvato dalla direzione del Sulcis Iglesias, ed è un documento che di fatto sconfessa la linea tenuta sinora.
Durissimo.
E stiamo parlando, di un sindaco che oltre ad avere 35 anni è estremamente apprezzato non soltanto nel suo territorio. Ora dico, se la campagna elettorale non la fa Graziano Miria, Andrea Soddu, Mauro Usai, gli altri sindaci, il circoletto di Iglesias dove presentano il leader, chi la fa? Perché ecco, questo, se non sono avvisaglie queste, e si dà la colpa a Renato Suru che fa le conferenze stampa, non si è capito niente della situazione.
Difatti questi stanno accusando Soru e compagni di spaccare il centro-sinistra, però non devono prendere atto che ci sono anche queste posizioni,
cioè,
qui.
Queste spaccature già ci sono. Diciamo che Renato Soru, forse Renato Soru, così come tanti altri, le stanno facendo vedere.
Le stanno facendo emergere. La febbre, come ha detto.
La febbre, esatto.
È il sintomo di queste spaccature, però, che già ci sono. Le sta portando fuori.
A questo punto bisogna capire, i tempi ci sono, lo ha raccontato prima Francesco Aus, 3 mesi, insomma, e anche più. Si riuscirà finalmente in qualche modo, perché poi la politica ci ha abituato veramente a delle piroette degne di Roberto Bolle, a trovare alla fine una soluzione, e ciascuno
una strada comune,
con ciascuno a rinunciare a qualcosa, mettiamola così, no? Se così si può dire.
Io sono fiducioso, perché in Sardegna si può fare. In Sardegna, a differenza di altre regioni, c'è un orientamento di voto autonomistico e propenso a un voto, diciamo, dato con la testa alla regione e non tanto alle dinamiche statali, che rende scalabile qualcosa che scalabile non è in questo periodo, perché siamo ancora in un momento in cui il centrodestra è più forte a livello nazionale. Se la partita si gioca sui livelli nazionali, quindi in una sfida tra partiti nazionali che anticipa le europee, che magari consente di guadagnare qualche percentuale, quindi è vista solo in chiave tattica, per noi è persa.
Certo.
Ma è persa insieme, con 4 candidati, con un solo candidato, è persa comunque. Viceversa, se siamo in questi mesi si inizia un ragionamento, e complice anche il fatto di dover chiudere tra un mese, diciamo, questo ragionamento, lo si porta a termine, secondo me è ancora possibile superare gli ostacoli. Ecco, i conflitti sono altri, sia in politica che purtroppo appunto nel periodo storico che viviamo. Si può tranquillamente arrivare a una sintesi, e sono anche fiducioso rispetto al fatto che le diplomazie in questi giorni e in queste settimane possano lavorare in questa direzione.
Ecco, ma se lei, per quanto ho visto finora, diciamo, in questi primi giorni dal momento in cui è stata nominata candidata ufficiale, dovesse dare un consiglio a Alessandra Todde, che cosa le consiglierebbe?
Rimandi a Roma il suo addetto stampa.
Sì, quello che parla in favore di telecamera in sync con lei.
Non amo il politichese, anche se insomma, per deformazione. Però è chiaro che, anche per il bene del campo largo, allargato e ampio di cui tutti noi facciamo parte, alcune uscite che le hanno consigliato hanno soltanto peggiorato le cose. Ecco, quando mi si dice, per esempio, mi si rinvita a tornare a casa in via Emilia, non posso che sorridere, cioè lì ci sono cresciuto. E prima di me c'è cresciuto Massimo Zedda, Luciano Ura, e tutta una serie di persone che sono di casa lì, perché quello è il nostro DNA,
certo.
La storia della sinistra in città e in regione, ecco.
Sì.
Che gli ultimi arrivati, che per carità abbiamo sempre accolto a braccia aperte, ci dicano una cosa del genere, per esempio una caduta di stile,
e
che probabilmente una persona dentro le cose sarde, avvezza alle cose sarde, avrebbe evitato. Così come, diciamo, la conferenza stampa di ieri, che
quella di fronte alle scuole Riva
non mi è sembrata adatta rispetto a chi ha in testa l'idea di unire.
Sì.
Quelle sono piccole cose che possono funzionare se il tuo riferimento sono i 10 secondi per il TG1.
Esatto.
Il candidato alla presidenza della regione deve fare altro, secondo me.
Va bene, noi ringraziamo Francesco Agus, preciso e puntuale come sempre. Ci risentiamo presto, immagino.
Per le novità.
Grazie mille.
Grazie, Francesco,
grazie mille.
Buona.